ringrazio dell'invito. E si vede così, anche se è rimasto un po' piccolo, vedete anche dal fondo, sì. Bene, allora, chi sono più o meno un po', sembra ve l'hanno detto, comunque qui sono con mio nipotino che adesso c'ha qualche anno in più, queste sono le cose che più o meno vi hanno detto, e l'unica cosa che forse non è stata citata è quella che, tra le altre cose, da un certo numero di anni ho iniziato all'inizio un po' per caso a occuparmi di questione della bioastronomia, cioè della ricerca della vita nello spazio. Ho scoperto che in questi congressi esiste anche proprio una sezione piccola, ma c'è sempre, interdisciplinare, ho iniziato a partecipare finché alla fine, da un po' di anni, sono anche proprio entrato in uno di questi gruppi di studio dell'Accademia Internazionale di Astronautica, e questo è quello che mi è servito anche molto per fare un po' questo lavoro di cui oggi dirò alcune cose, anche se le cose di cui parlo oggi mi hanno chiesto di fare più un intervento appunto sulla parte strettamente filosofica, e quindi parlerò di quello, però comunque questo si situa all'interno di un discorso molto più ampio, dove tutta la parte scientifica sono riuscito a farla in maniera, diciamo, decente, perché ho avuto appunto la possibilità di avere molte persone nel mondo scientifico con cui interagire, con cui chiedere consigli, spiegazioni ogni volta che era necessario, e credo che sia il modo giusto questo di fare filosofia della scienza, anche se non è un modo molto praticato, e quindi normalmente, come forse qualcuno di voi sa, si tende a fare anche per ragioni storiche, perché è nata la filosofia della scienza moderna, è nata dal neopositivismo, e quindi si tende a fare molto filosofia del linguaggio e cose simili, tant'è che le cattedre si chiamano proprio ufficialmente logica e filosofia della scienza, non si capisce bene cosa c'entri di per sé la logica con la scienza, meglio c'entra, ma non più che con qualunque altra cosa. La logica è una disciplina a sé che ha la sua dignità, ma non è particolarmente rilevante per l'attività scientifica. Questo non è, però non è che non c'entri con quello che diremo oggi, perché in realtà, anche se qui vedremo più che altro l'inizio di tutto questo, ma in effetti questo modo riduttivo di pensare, da una parte la scienza e dall'altra la ragione, non è casuale e non è nato nel Novecento, è nato molto prima, e questo è quello che oggi cerchiamo di vedere, e cercherò di raccontare i limiti del possibile. E il titolo di questa relazione deve, cioè, lo dico per correttezza, ho rubato un po' l'idea, parafrasato un titolo di un famoso libro di Lubbacke, L'alba di computer del Rinascimento, anche se in effetti questo è il titolo dell'edizione italiana, perché quello, il suo libro originariamente si intitolava semplicemente Picco della Mirandola, perché era dedicato a Picco, questo sapete, noto per la sua memoria prodigiosa, molto giovane, che secondo De Lubbacke, se fosse vissuto più a lungo, forse avrebbe potuto dare una direzione diversa al Rinascimento e quindi poi un po' tutta la modernità. Di nuovo non è un puro fatto così superficiale questo aver scelto questo titolo, perché c'è molto anche dell'ispirazione sua in alcune delle idee che dirò, anche se non condivido l'idea che un povero Piccolo anche fosse vissuto di più, non penso che sarebbe bastato lui. Vedremo che il discorso, almeno per come la vedo io, è un po' diverso, e penso che davvero c'è una possibilità di far prendere una strada diversa e migliore alla modernità, che ovviamente è un po' in crisi, questo lo riconoscono anche i suoi autori, probabilmente la persona a cui dobbiamo rifarci è Galileo, che è il protagonista di questa serie di incontri, quindi non per niente appunto penso mi hanno chiesto di parlare di questo. E l'idea, dico subito, poi però prima di entrare vedremo appunto in po' di cose prima di arrivare a questo che è il punto finale di questo discorso, ma cominciamo a dire qual è l'idea. L'idea è appunto che in genere quello che si dice è che nel Rinascimento ci sarebbe nata appunto la scienza moderna grazie a Galileo e Cartesio, e conseguenza di questo una nuova idea di ragione che sarebbe il razionalismo e una nuova idea di cultura che sarebbe appunto la modernità. Quello che io dico, ma penso sia anche invece supportato dai fatti, come cercherò poi di far vedere, è che le cose sono state ben diverse, che quello che è successo piuttosto è che si è creata una spaccatura, anche drammatica, tra due concezioni della ragione e della cultura. E una di queste è rappresentata da Galileo, si basa sulla scienza, e l'altra invece è nata da Cartesio, ed è proseguita essenzialmente in ambito filosofico, almeno per molto tempo, e fondamentalmente questa invece si rifà ad una sorta di caricatura della scienza, che poi è diventata lo scientismo, anche se, come vedremo, nel senso proprio Cartesio non si può definire lui personalmente uno scientista, però ha comunque aperto la strada a questa concezione sbagliata, vedremo il perché. E queste due opposte concezioni hanno avuto poi conseguenze non soltanto rispetto al modo di intendere la scienza, ma un po' su tutto, e anche questo ne parleremo, poi vedremo anche di cosa. Io qui ci ho messo molte cose, non so se riuscirò a parlare di tutto, ma vedremo, parleremo di quello che si riesce, semmai il resto rimane comunque nelle diapositive. E poi, già che ci sono, insomma, appunto, visto che l'hanno fatto vedere, chi fosse interessato può trovare questo nel libro, dove c'è anche molto altro, e questo, diciamo, c'è tutta una parte anche dove si parla molto della scienza, almeno di una parte, chiaramente non si può parlare di tutto, ma di alcune tappe molto importanti, e di come, per fare vedere proprio, anche non solo fare un discorso teorico, ma cercare di far vedere anche proprio attraverso la storia della scienza, di alcune tappe fondamentali, come effettivamente queste cose si possono vedere chiaramente, si può vedere in azione il vero metodo scientifico, e si può vedere chiaramente quindi le differenze che tra questo modo, il modo vero di intendere, di fare la scienza, e quello caricaturale che viene proposto ancora oggi da molti. E tra l'altro, dato che appunto ho avuto la fortuna, come dicevo, di poter interagire con molti scienziati, anche qualcuno di un certo livello, il libro può essere interessante, credo, anche per chi abbia già una preparazione scientifica, e anche per chi non ce l'ha. Io comunque, questo è nato come libro di testo per i miei studenti del corso di Scienze della Comunicazione, che non sanno niente in partenza né di scienza né di filosofia, arrivano lì che c'hanno solo in testa la televisione, la pubblicità, il marketing e queste cose. E devo dire che una cosa che mi rende davvero molto contento è che alla fine in genere si finiscono invece per appassionarsi moltissimo a queste cose, e quindi penso che, insomma, possa essere una cosa che anche chi non sa particolarmente di queste cose lo legge lo stesso, e chi invece se ne intende può trovare comunque cose, non tanto per merito mio, ma appunto perché ci sono avuto modo di parlarne con gente che sa davvero nel suo campo, può trovare anche delle cose interessanti ugualmente. Va bene, ci ho detto, entriamo un po' nel merito. Ora qui io so che appunto c'è già stato Lorenzo Mazzoni, che in particolare ha parlato di Galileo, quindi io non parlo delle scoperte di Galileo, ma voglio solo fare, anche se poi di cuore del discorso un altro, e soprattutto legato al metodo, ma prima solo poche parole a proposito di un aspetto che comunque mi sembra importante, che credo abbia poi a che fare in parte con quello che diremo, su quello che su un certo modo di intendere il senso della rivoluzione, soprattutto la rivoluzione astronomica che è stata favorita da Galileo, anche se appunto l'idea di un centro che sappiamo che era più vecchia, ma è stato Galileo quello che le ha veramente dato la spinta determinante, perché il sistema copernicano, come sapete, di per sé non è che aveva avuto un gran successo, perché era piuttosto pasticciato, e alla fine fu più l'idea copernicana che si impose che non il sistema copernicano, e l'idea venne portata avanti, come sappiamo, da Galileo, con conseguenze che poi sappiamo, e poi non solo, però anche quello che è successo dopo, la scienza che Galileo ha inaugurato, proprio grazie al metodo che lui ha promosso, ci ha portato ad una visione dell'universo che non ho bisogno di dirvi quale, la sapete meglio di me, ma che però quello che è curioso è che spesso viene interpretata in un modo che è quantomeno curioso, perché non c'è dubbio che con Galileo e con gli sviluppi seguenti finisce il geocentrismo, ma il problema è che in genere questo viene portato, si sente continuamente dire che questo ha ridotto la Terra e quindi gli esseri umani a qualcosa di insignificante nell'universo. Questo è una cosa che ha una, in effetti non ha di per sé nessun molto senso già così a prima vista, men che meno ne ha se uno va a vedere un po' meglio come stanno le cose, tanto che effettivamente la ragione deve essere un'altra, non è che ci sia un fondamento scientifico per questo modo di pensare, e credo che sia un po' quello che Guardini aveva ben capito già tempo fa, dicendo che c'è è quasi una specie di così di gusto autodistruttivo che si è affermato nella cultura moderna, al punto che perfino un autore che certamente, anche se si è sempre molto interessato del pensiero, delle problematiche religiose, dei problemi di rapporto con la scienza e fede, ma certo non è sospettabile essere cattolico, come Paul Davis, a un certo punto qualche anno fa si è ribellato contro questo atteggiamento, dicendo che non se ne può più anche di questo tentativo di rendere significanti gli esseri umani, anche se non sono tanto d'accordo sul fatto che siano gli ultimi tre secoli di scienza. In realtà appunto questo qui è uno di quei casi in cui si vede come c'è anche in persone che si occupano molto di questi problemi, al punto addirittura di vincere il premio Templeton di essere uno degli autori più famosi, più letti del mondo, però poi quando andiamo a vedere il lato storico anche lui non è che sia tanto attendibile, perché poi in genere questi si rifanno a quello che leggono sui manuali, sui libri, che sono per lo più sbagliati almeno rispetto ad alcuni problemi, come ora vedremo. Però comunque al di là di questo è significativo che anche lui dica che davvero non se ne può più di questo atteggiamento, e in effetti bisogna dire che però è anche, oltre che insopportabile, è anche davvero antistorico, perché in primo luogo si dimentica proprio il contesto, cioè qui è un modo di proiettare un'idea tutta nostra. La filosofia aristotelica, che era quella su cui si basava il cosmo tolemaico, per la teologia cristiana era uno strumento, ma non è una cosa, infatti ci è voluto il genio di Tommaso d'Aquino per farla accettare, perché era guardata con sospetto, perché era una filosofia pagana, e in particolare la verità metafisica del sistema tolemaico si basava sull'idea della divinità delle sfere celesti, che per un contesto cristiano ovviamente non era accettabile. Quindi in realtà, se uno va a vedere poi per esempio i propri testi di San Tommaso, questo è detto molto chiaramente, che si accetta questo non perché abbia una verità metafisica e quindi necessaria, ma semplicemente perché così come verità scientifica, peraltro intesa in un senso che non era ancora quello moderno, e dovete tener conto che, come penso anche Mazzoni vi abbia spiegato, in particolare all'epoca, nel Medioevo, c'era una visione che peraltro era già nata, questa idea era nata già da molto tempo, questa spaccatura tra gli astronomi che facevano i calcoli, che si chiamavano matematici, e i filosofi della natura, che erano quelli che invece dicevano come stanno davvero le cose. Situazione che era arrivata quasi alla schizofrenia, perché alla fine i modelli matematici funzionavano abbastanza bene, ma non, sì, era chiaro che non potevano esistere fisicamente, e invece i modelli proposti come esistenti nella realtà non potevano, non avrebbero mai potuto far tornare i conti, e si riusciva a evitare il cortocircuito solo tenendo separate le due cose. Ma Galileo, sapete che quando viene assunto alla corte dei Medici dopo le sue straordinarie scoperte, scrivendo nella trattativa con Belisario Vita, il segretario di Stato dei Medici, e a un certo punto dice chiaramente che vuole che gli venga attribuito esplicitamente il titolo di filosofo, perché lui ha praticato molto più la filosofia naturale che la matematica, cioè a dire che Galileo voleva che gli fosse riconosciuto che lui non si occupava dei sistemi che si erano solo a far tornare i conti, ma lui intendeva parlare di come stanno davvero le cose nella realtà. E quindi fin dall'inizio, cioè, Galileo è chiarissimo su questo, e poi sapete che c'è tutta la storia, questo si ripropone quando c'è il famoso processo del 1616, che anche se Galileo non è coinvolto direttamente, però indirettamente sì, e Bellarmino gli dice di parlare, supposizione, eccetera, e Galileo, insomma, recalcita sempre, accetta formalmente, poi di fatto non lo fa mai, e si vede chiaramente che vuole sempre parlare di come stanno le cose davvero. E anche questa è una cosa, poi dirò qualcosina, anche se questo è un problema che è diventato grave oggi più che altro, ma oggi non parliamo della filosofia della scienza contemporanea, ma almeno un cenno lo farò su questo. Bene, inoltre bisogna dire che questo è ancora più incredibile, perché questo magari è una cosa un po' più difficile che non tutti sanno, ma è davvero incredibile che non ci si renda conto del fatto che la centralità della Terra non ha nessun significato morale o etico, cioè era semplicemente geografica, anzi la Terra era il posto, il regno dell'imperfezione per eccellenza, peggio ancora poi nell'aristotelismo, almeno nella religione cristiana c'era stato anche il luogo della redenzione, insomma, ma la materia per i greci era una brutta cosa, la Terra stava al centro perché il corpo più pesante, quindi più lontano dalla divinità. Ma nel contesto cristiano, pensateci un attimo, ma qual è il vero centro del cosmo? Pensate un attimo, ma il vero centro dell'universo è Lucifero, cioè il diavolo. Come si fa a pensare che la centralità della Terra avesse un significato, un valore? È esattamente il contrario. Tanto è vero che Galileo lo sapeva benissimo, Galileo addirittura, sapete, da giovane aveva tenuto due lezioni sulle vere dimensioni dell'inferno di Dante, no? Cosa, vabbè, che cosa un po' così un divertismo, però aveva calcolato seriamente in base a quel che diceva Dante, non credo che lui credesse davvero che c'era lì. Però insomma lo conosceva bene comunque, e così come conosceva bene la filosofia aristotelica, e guardate cosa dice già nel Sidero Nuncius, dice chiaramente che questo fatto di voler porre la Terra come un astro, levarla dal centro, è innalzarla, non abbassarla. No? Nel dialogo dei massimi sistemi è ancora più chiaro, discutendo con Simplicio l'aristotelico, dice: no, noi cerchiamo di nobilitarla, perfezionarla, mentre cercare di farla simile ai corpi celesti, in certo modo metterla qua in cielo, di dove i vostri filosofi l'hanno bandita. Cioè, siete voi aristotelici che ne avete fatto un luogo schifoso, noi vogliamo, io voglio farla diventare più nobile, più bella. Quindi questo dice già quanto è assolutamente antistorico e nasce solo dall'ignoranza questo modo di leggere la rivoluzione di Galileo. Inoltre, qui c'è l'indicato di cambiare una cosa, il titolo è sbagliato perché ho copiato una diapositiva, comunque al di là di questo, l'ultima cosa da dire è che questo comunque era, anche se veniva usato come uno strumento utile, e comunque è vero che poi un po' alla volta aveva anche determinato un certo modo di pensare, anche se poi meno, non è che poi la gente, soprattutto la gente comune, pensasse molto al cosmo tolemaico, a livello di mentalità comune, lì se volete leggere qual era davvero il sentimento dell'uomo medievale, il modo in cui percepiva il cosmo, leggetevi un brevissimo libretto, brevissimo, centinaia di pagine, ma di Lewis, che è stato un grande scrittore, anche un grandissimo esperto di letteratura medievale, si intitola L'immagine scartata, e l'editore Marghetti, e si vede che anche così come anche questa idea, altrimenti quando faccio queste conferenze sembra incredibile, ma salta sempre su qualcuno e dice: ma adesso che non c'è più l'empire, il paradiso, dove non c'è più posto per il paradiso dell'inferno? Ma seriamente lo dicono, a parte la sovrità della cosa, ma anche questo lui fa vedere bene che questo non è che fosse, cioè, ovviamente neanche i teologi pensavano che le cose in questi termini, ma anche la gente comune, non è che c'è, cioè Dante, insomma, non è che lo leggevano tutti, lo leggiamo più oggi nonostante tutto che allora, quindi in realtà anche questo è un modo antistorico di vedere. Noi pensiamo che un'opera come la di Dante fosse avesse determinato la mentalità di tutti, ma non è vero, ha determinato la mentalità di quei pochi che sapevano leggere, che erano neanche l'1% o di lì, quindi gli altri ragionavano in tutt'altro modo, e in effetti l'immagine era data soprattutto dalla Bibbia, che era l'unica cosa che bene o male conoscevano un po' tutti, e la Bibbia, il sentimento è ben diverso, no? Per esempio, qui solo qualche passo, ma per esempio il Salmo, il famoso Salmo 8, no? Che cioè, nella Bibbia non c'è un sistema cosmologico definito, ma il senso dell'uomo di fronte al cosmo è certamente un cosmo smisurato, non c'è a parte anche il cosmo di Tolomeo, bello grosso, è molto più di quello che sembra, ma comunque è un sentimento, oppure il libro di Giobbe, no? Pensate, quindi in realtà questa è un'immagine, ci tenevo a dirlo perché ancora una volta questo modo di pensare le cose nasce soltanto, cioè è tutta una proiezione di categorie moderne che non c'entra nulla né con la storia né con la scienza, e anche da un punto di vista puramente scientifico, per esempio, molto giustamente detto, comunque anche se sono, dice lui, punti dove si creano delle parti più complesse, no, comunque anche se questo rispetto dal punto di vista puramente quantitativo è una cosa minima, quello che conta è l'aspetto qualitativo, queste sono le cose, sono comunque i punti più importanti dell'universo. E poi se consideriamo le cose proprio dal punto di vista un po' più ampio, non solo puramente diciamo biologico e materiale, e naturalmente è chiaro che il valore della persona umana non viene mica dal fatto della posizione geografica, così come non viene dal fatto di abitare nel centro di Roma oppure nella periferia di Varese, come per esempio capita a me, che dovrei sentirmi molto avvilito. Io sono stato per 3 anni in Piazza Navona con il segnato della facoltà pontificia, e sono a Varese, ma non è quello che dà la dignità, no? È il nostro rapporto con l'infinito, comunque con un ideale, con qualcosa che va bene. Detto questo, quindi era solo per dire che questo è tipico, è significativo che questo senso un po' autodistruttivo della modernità non viene anche qui, non è mica venuto fuori dal nulla. E adesso cerchiamo di vedere un po' meglio la faccenda, prima di vedere, quindi vediamo prima l'alternativa, quella che giudico l'alternativa positiva, e c'è la grandissimo colpo di genio di Galileo in particolare, anche se poi è chiaro che c'è stato tutto un movimento che non era solo Galileo che ha condotto a questa svolta, ma non c'è dubbio che, pur non avendo mai scritto Galileo un discorso sul metodo, però il metodo della scienza l'ha definito con una grandissima chiarezza, anche se frasi sparse in altri in opere, una qua, una là, ma sono passi che tutti ricordiamo a memoria, senza almeno i più famosi, no? Sono citati anche qui, e la cosa straordinaria, che però va sottolineata, è che questo non è soltanto cioè, intanto è straordinario il fatto che questo metodo continui a funzionare anche oggi. Sono passati 4 secoli e soprattutto è passata una quantità enorme di nuove scoperte, eppure nella sua semplicità, nella sua linearità, così, il metodo che ha definito Galileo continua a funzionare, non solo, ma chi ogni tanto qualcuno cerca un po' di deviare va sempre alla fine a rompersi la testa, insomma, quindi già questa è una cosa straordinaria, ma in effetti la cosa, un po' l'ottica in cui io la voglio considerare, è un po' più ampia, perché questo è davvero qualcosa di che va al di là, non è soltanto una cosa che funziona bene dal punto di vista pratico, ma è proprio in se stesso un significato culturale straordinario, perché è proprio un nuovo modo di usare la ragione. E guardate che non è che ci sono, cioè non è che questa è una cosa che si inventa tutti i momenti. Adesso, non so, pensateci, se vi viene in mente quanti metodi diversi, quanti modi diversi che funzionano ci siano di usare la ragione, e a me personalmente ne vengono in mente circa 4, quindi comunque sicuramente è una cosa che non succede tutti i giorni. Ebbene, questo Einstein l'aveva capito molto bene, per esempio, questo passo di questo libro che è scritto insieme a Infeld, ma che è sostanzialmente suo, vedete che dice che fu uno dei più importanti avvenimenti nella storia del pensiero umano, per segnare il vero inizio della fisica. E perché è così straordinario? Adesso cerchiamo di capire, vedendo quali sono le sue caratteristiche principali. Ovviamente ci possono indicare in modi diversi. Questo qui è una riproduzione abbastanza, non è l'originale, ma è una riproduzione abbastanza fedele del famoso piano inclinato di Galileo. E campanellini, sapete come funzionava, facendo andare giù la palla, quelli suonano, mettendoli in modo che suonino a intervalli regolari, si vede la distanza che percorre, e è così che lui un po' alla volta è arrivato alla determinazione della legge di cadenza dei gradi. E naturalmente ci possono indicare in modo diverso, però diciamo che anche questo è molto significativo, dal più almeno, insomma, nella sostanza quasi tutti sono d'accordo su quali sono le caratteristiche essenziali del metodo di Galileo. Magari viene indicato in 4 punti, magari qualcuno ne indica qualcuno in più, però se si va a vedere sostanzialmente, perché magari uno preferisce scindere uno di questi punti in 2, però insomma è una cosa su cui un po' tutti sono d'accordo, ed è notevole perché c'è quasi niente su cui i filosofi sono d'accordo e anche gli storici, insomma, quindi e infatti subito dopo incominciano a litigare quando si tratta di stabilire qual è il punto più importante. Io ovviamente dirò la mia opinione. Ora, il primo punto è il famosissimo